Ad alta voce, Patrizia Zappa Mulas legge Il cappello del prete di Emilio De Marchi.
Prima di andare a casa, abbottonato bene l'abito fino al collo, il barone volle fermarsi da Compariello, il liquorista frequentato dagli eleganti buontemponi in via Toledo, a bere un vermutte con la selsa in ghiaccio. Rimase un pezzo ad ascoltare le allegre cicalate del marchesino Dusilli, direttore del Veloce Club, grande maestro di barzellette. Lusilli, sapendo che il Club della Fenice aveva pubblicato il nome del barone, lo trasse in disparte e gli disse sottovoce: «Mi rincresce, santa, che siano venuti a questo eccesso. Io ti ho difeso, ma hai avuto 23 palle nere contro 12 bianche. Vuoi un po' di denaro per ritentare la sorte? Fino a 20.000 lire potrei trovartele, e con poco interesse».
«Ecco gli animali! Tutti mi offrono denaro quando non ne ho più bisogno», gridò Santa Fusca. «Tu non avrai scoperto una miniera. So che ti trovi in seri imbarazzi, santa. Abbi confidenza con un amico. È vero quel che si dice di te?»
«Che cosa?» domandò il barone con voce alterata.
«Che non puoi restituire 15.000 lire al sacro monte delle orfanelle?»
«Spero di ottenere una dilazione», mormorò il barone, chinando gli occhi.
«Ma parliamo di Marinella. Che fa questa scellerata? Dopo che la fortuna mi ha volto le spalle, dice che io sono un brutto peloso. E Lellina è ancora fedele a Dispiano? O Dispiano paga e tu...»
«Che cosa dici, santa? Non farei un peccato di desiderio per Lellina.
Bevi un assenzio?
Marinella mi vuol bene»,
esclamò il barone, mentre ingoiava ad un fiato un bicchiere d'assenzio verde come lo smeraldo, che riscaldò la sua voce.
«Marinella non odia che la mia sfortuna, ma voglio fare un patto col diavolo, come il vecchio Faust. L'anima mia gliela cedo tutta per un buon asso di picche, su cui abbia puntato 100.000 per 3 volte. Ti pare che faccia pagare troppo cara l'anima di un peccatore di spirito? Vuoi provare intanto chi di noi due deve pagare l'assenzio? Aspetta, lasciami invocare il mio diavolo protettore».
I due signori si accostarono alla piccola roletta posta sul banco. Il marchesino Dusilli mosse la roletta e fece 3. O barone fece 10.000.
«Vedi se non ho il mio diavolo con me? È un caso, si sa. Ecco, vedrai ora che il mio angelo custode mi dà...» Una grande risata tenne dietro a queste parole. Usilli fece 1. Santa Fusca toccò col mignolo e fece 100.000. «Oh, ciò avviene sempre quando si gioca per baia. Ma se tu avessi 100 lire in tasca, Santa Fusca, vedresti che il tuo diavolo te le ruba tosto».
«Chi mi dà 100 lire sulle corna del mio diavolo?» chiese il barone guardandosi intorno.
«Te le do io, santa. Gioca», disse il marchese di Spiano, che entrato in quella aveva assistito al gioco.
«Bravo Vico, giochiamo queste 100 lire.
Usilli fece 3. O barone, 500.000. Nuove risa e nuovi clamori.
«Non voglio il tuo denaro adesso», disse il fortunato vincitore, «ma promettimi di giocare almeno una volta per 100 lire stasera in una partita di picchetto o a scopa».
Usilli si tenne obbligato per la sera. Santa Fusca bevve ancora una volta e, animato dalle ciarle, dal liquore, dalla fortuna, ritrovava, al di sotto delle macerie, le grazie del suo vecchio spirito di gentiluomo, e si stordì tanto bene che, uscendo e scendendo per Toledo, in mezzo al viavai delle carrozzelle e della gente, riuscì quasi a dimenticare il suo prete. Non fu che rientrando in casa che riprovò un senso di pena. Era quasi notte quando la Maddalena venne ad aprire.
Oh, eccellenza, bentornato. Quale fortuna?
Porta il lume nella mia stanza, brontolò il padrone. E mentre la Maddalena correva ad accendere il lume, egli rimase un istante ad ascoltare le sue sensazioni che si dibattevano coi fantasmi dell'alcol. Bestia! Esclamò a fior di labbro, forse contro Lusilli, ma non era certo.
Il lume è acceso.
Maddalena, dalla faccia del padrone, arguì che anche questa volta egli aveva perduto e andò a rannicchiarsi nella sua seggiola di legno, dove per ore e ore sedeva a ingannare il tempo e la fame, guardando le case e sonnecchiando a intervalli. O barone chiuse con le spalle le portine della sua stanza e girò anche la chiavetta. Era solo, al sicuro, e poteva finalmente mettere le mani sul tesoro. Ma ebbe bisogno di raccogliere ancora un poco di forza.
Gli pareva di tornare da un lunghissimo viaggio al di là dei mari, dopo 3 o 4 anni di assenza, e non erano trascorse che 24 o 30 ore dalla sua partenza. Lasciò che passassero anche queste sensazioni e, acceso un sigaro, si abbandonò nelle braccia di una poltrona, dopo aver posto sulla scrivania il fascio delle sue carte.
Era tempo, pensava, che egli si facesse una ragione. Se avesse creduto di ritrovare, tornando in casa, il fantasma del morto seduto su una sedia, non avrebbe accettato quella brutta speculazione. Ma era soltanto un uomo che il caso aveva trascinato a una violenza. Gli rincresceva per il povero diavolo che ci aveva lasciata la vita, ma d'altra parte, pelle contro pelle, anche la sua valeva qualche cosa. Era naturale che egli provasse nei primi giorni qualche spavento. Non si ammazza un uomo senza che il sangue non dia un tuffo. La natura vuol la sua parte, ma non più che una parte, cioè una certa nausea che il barone era pronto a sopportare finché fosse passata a poco da sé. Prete Cirillo era una carcassa già sacra alla morte. Il tempo avrebbe distrutto a poco ciò che la forza di un uomo distrusse subito. Era dunque questione di mesi e di giorni che scompariscono in un numero grande di anni e sono un nulla nel tempo senza fine. Se al di là vi fosse veramente un Dio, pensava a suo dispetto il barone, il quale dal suo trono di cartone d'oro giudicasse di queste faccende, e capisco che io starei fresco il giorno del giudizio. E non avrei gusto di vedere risorgere il mio prete dalla sua cisterna. Ma poiché io sono convinto che al di là non c'è nulla e che il cielo non è che una soffitta dove collochiamo le idee che non usiamo più, di chi, di che avrò paura? Delle ombre, dei sogni, del diavolo, delle baie dei preti? Dunque, da questa parte possiamo vivere in pace. Prete Cirillo non ha fatto che pagare un poco prima del tempo il suo debito alla natura, e se lo meritava un poco, perché egli era avaro, una sanguisuga dei poveri, e in fondo non cercava che di strozzar me, pigliandomi per la gola nelle strette del bisogno. O barone aveva bisogno di ripetere queste cose per inchiodarsele indosso. Tra me e lui si è combattuta una grande lotta per la vita. La vittoria, come sempre, fu del più forte. Vedi Carlo Darwin. O barone voltava la testa e pensava ancora. Il pericolo, la paura, lo spavento terribile, il castigo eterno è che la faccenda caschi nelle mani della polizia. La società ha troppo interesse nel rispetto del diritto perché non perseguiti con accanimento coloro che lo violano. Nel rispetto dei diritti e delle leggi, ogni debole trova la sua difesa e la sua protezione, e l'egoismo di ciascuno viene a creare questo grande egoismo sociale
che si chiama la legge. Ed egli cercava di inchiodarsi addosso anche questo. È un morto pericoloso. Ma tu, pensava soffiando il fumo verso il soffitto, tu hai provveduto con tutti i riguardi. E il signor commissario, i signori giornalisti, i signori gendarmi e il signor pubblico non saranno disturbati da te. La società è come le donne tradite. Occhio non vede, cuore non duole. E mentre la sua mente girava in questo circolo, sentiva poco a poco il sangue scorrere più regolarmente, il cuore battere con maggior pace e le idee diventare sempre più lucide e precise. Quante paure e superstizioni, non meno vane e inutili, avevano turbato la sua infanzia, quando la Maddalena gli contava le storie dei maghi, dei folletti e dei morti che ballano nel cimitero. Noi siamo sempre un po' bambini sulle ginocchia della superstizione. Animo, vediamo il nostro conto. Scosse la testa, scosse la persona, si fregò la fronte e incominciò a sciogliere il pacco dei denari. Il prete aveva portato, oltre al denaro per il contratto, circa 40.000 lire, molti titoli di rendita e una lunga lista di numeri ed indicazioni d'altre cartelle al portatore rappresentate da una polizza. O barone non aveva che a presentarsi allo sportello del banco, gettare la polizza e ritirare i titoli. Trovò, insieme ai valori, anche la ricevuta lasciata dal presidente del Sacro Monte a Don Cirillo per il saldo delle 15.000 lire che Santa Fusca doveva all'istituto. Il prete gli aveva anche risparmiato l'incomodo di recarsi egli stesso dagli amministratori. E più che l'incomodo, il fastidio di dover giustificare l'origine del denaro. Trovò anche una lettera di Vico Spiano che diceva: «Il mio amministratore mi ha parlato ieri della signoria vostra, la quale sarebbe pronta a rilevare un'ipoteca di lire 10.000 che vanto sulla villa di Santa Fusca. Per conto mio non ho difficoltà a concederlo, ma ne parli col signor barone e col ragionier Omboni». Il barone pensò che questa circostanza poteva dar luogo a qualche indagine. Il marchese di Spiano era un uomo troppo distratto per occuparsi di affari, ma non doveva essere contrario a pigliare dei denari pronti e sicuri contro un'ipoteca che non rendeva nulla. Se il prete gli aveva parlato dell'ipoteca e del suo desiderio di comperare la villa, nulla di più naturale e di più semplice che il marchese cercasse un giorno o l'altro di questo Don Cirillo. Non trovandolo in Napoli, sulla lettera c'era l'indirizzo del prete, avrebbe potuto pensare che Santa Fusca ne sapesse egli qualche cosa e quindi gliene parlasse alla prima occasione. Era un forellino che bisognava otturare per rendere l'edificio della sua difesa più solido e più sicuro. Come si doveva fare? Due colpi secchi che risuonarono nell'uscio lo fecero tutto a un tratto trasalire. «Chi è?» gridò con voce strozzata, stendendo le mani istintivamente sulle carte.
«Volevo dire, eccellenza, che mezz'ora fa è stato a cercare di vossignoria un prete».
Così la voce flebile e tremante di Maddalena dietro l'uscio.
«Che prete? Io non conosco preti!» gridò, esagerando la voce, o barone.
«Ha detto che tornerà?»
Successe a queste parole un gran silenzio. Maddalena si allontanò, strascinando le pianelle. Il barone era rimasto irrigidito, con le 10 dita aperte e curve sul denaro. Chiuse le cartelle e i denari in un cassetto della scrivania, tranne qualche centinaio di lire che prese con sé per tentare la fortuna. Si vestì con pazienza, come soleva fare nelle grandi occasioni, avendo la cura di chiudere gli abiti da viaggio in un cassettone, dal quale levò la chiave. Chiuse l'uscio della camera e, mettendosi la chiave in tasca, disse a Maddalena:
«Stanotte non torno a casa».
«Non sprechi la sua salute, eccellenza», disse la buona vecchietta con la sua voce piagnucolosa.
«Lascia fare a me. Dimani ti porterò del denaro».
e soffermatosi sulla soglia, dopo un istante di silenzio, soggiunse: «Non ti ha detto che cosa voleva quel prete?»
«Nulla mi ha detto».
Il barone uscì. Erano le 7 quando egli si accorse ancora di aver fame. Non aveva toccato cibo tutto il giorno e ora si sentiva quasi le vertigini, le gambe e le braccia stracche, le braccia specialmente. Pensò di pranzare al caffè dell'Europa. 10 minuti dopo, un cameriere, lindo e lucido come un lord, attendeva i suoi comandi in una bella sala piena di specchi e rilucente d'oro. Molti stranieri e qualche diplomatico finivano di pranzare a una tavola comune. In un vicino salotto, i due sposini tedeschi sussurravano parole dolci a una mela arancia che stavano sbucciando, toccandosi fronte a fronte. L'assassino entrò con passo risoluto, con l'occhio altero dell'uomo abituato a vincere, e andò a sedersi a un tavolino, accolto con rispettosa premura dal cameriere, azzimato anche lui come uno sposino. Il barone era conosciuto anche all'Europa come un uomo sempre più splendido coi camerieri, quanto più era grosso il debito che gli aveva col padrone. Scorse la lista di piatti, segnò 3 o 4 cose con la punta del coltello e disse solamente: «Vino!» L'aria calda, pregna di succhi odoranti, la bellezza del luogo, il bagliore dei cristalli e i primi fumi di un eccellente Medoc finirono col trasportare un barone lontano dal suo prete. I pensieri cominciavano a uscire dalla loro fissazione e la faccenda si annebbiava nella memoria come un sogno confuso all'entrare del mattino chiaro nella stanza. Alle 10, dopo aver data un'occhiata a San Carlo, dove si rappresentava una discreta Aida, si ricordò che Lusilli l'attendeva al club. Fu ricevuto freddamente e quasi sdegnosamente dai pochi che sedevano ai tavolini, ma Lusilli, che l'aveva preso sotto la sua protezione, disse a voce alta: «Amici, Santa Fusca è uomo onesto ed è venuto per vincere 100 lire a me e per tentare ancora una volta la fortuna. Dice che ha il diavolo dalla sua». «Un diavolino, l'ultimo», disse il barone, ridendo con sforzo e suscitando l'ilarità di chi vinceva. Alle 11 egli vinceva già 10.000 lire. Lusilli, stuzzicato, caldo di smania, puntava come un matto e perdeva sempre. Davvero c'era da credere alla leggenda del vecchio Fausto. A un'ora dopo la mezzanotte, o barone giocava ancora e vinceva.
Patrizia Zappamulas ha letto Il cappello del prete di Emilio De Marchi, regia di Luigi Iavarone, a cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.